Laboratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.
Noi siamo il prodotto di 2000 anni di storia. Siamo fatti in un certo modo, secondo certi criteri di autorità e di gerarchia che sono saltati, messi in discussione e rifiutati. Non è pensabile che si possa cambiare tutto questo senza un cambiamento della società, nel costume e nella storia e nella struttura profonda dell'uomo. Ma c'è l'isolamento, la paura di dover cambiare, l'istinto di conservazione e la solita paura della morte. Di qui un sentimento di angoscia, di disperazione, che nel film si dovrebbe avvertire. Certo che è difficile, tremendamente difficile, dire queste cose con il cinema. Per questo io ho detto in passato, con una battuta, che il cinema non serve a niente.
E con queste parole introduciamo la quinta puntata di Radiovisioni. Bentornati, ci ritroviamo di nuovo qui. Oggi queste parole introducono chi?
Introducono Marco Ferreri, morto quasi 10 anni fa e ormai caduto nell'oblio della storia del cinema italiano.
Sì, diciamo che è un regista che si conosce poco e anch'io non è che lo conosco benissimo, devo ammettere in partenza. Però mi sono documentato e vediamo di riuscire anche a farvi conoscere questo regista molto particolare, visionario.
Assolutamente, visionario, surreale, quasi paragonabile a Buñuel.
Sì, tant'è vero che lui per arrivare al successo è dovuto passare per un'esperienza spagnola. Infatti inizialmente inizia a lavorare come sceneggiatore, addirittura anche come attore, ma alcuni insuccessi gli precludono le strade di Cinecittà, quindi si trasferisce in Spagna dove prima con El Pisito, poi con Los Chicos e il Cochecito. E in cui praticamente mostra una Spagna anticonformista, arriva al successo internazionale vincendo anche un premio al Festival di Locarno.
È una Spagna post-franchista, infatti questi film verranno prodotti con la collaborazione di Azcona, che anche successivamente nei film poi italiani l'aiuterà a scrivere le sceneggiature. Sono dei film molto cruenti, molto duri e di una denuncia sociale fortissima. Quello che io consiglio maggiormente di questi tre film del periodo spagnolo è il Cochecito, che parla praticamente di un'anzianità e della cattiveria che c'è verso queste persone e verso la disabilità. Infatti si parla di anziani in carrozzella.
Ma verso queste persone gli anziani? Cioè il nemico, cioè critica il mondo del...
No, critica il modo in cui vengono trattati dalle generazioni giovani questi uomini disabili e vecchi.
Ho capito.
In maniera molto dura comunque.
Sì.
Come tutti i film di Ferreri, tra l'altro.
In particolare, proprio per questa crudezza anche degli stessi film, tornato in Italia, uno dei suoi film successivi nel 1963 realizza La Peregina,
sì,
in cui
capolavoro.
Questa cattiveria si percepisce molto. La Peregina è un curioso film nato dall'impasto fra il cattolicesimo inquieto di Goffredo Parise, di cui è l'idea, e con cui insieme a Azcona, di cui dicevi te, ha collaborato alla sceneggiatura, e l'impegno cronachistico ironico di Ferreri, che ama esercitare il proprio gusto deformante sull'ambiente della media borghesia. Sembrano voler individuare certi punti deboli del costume contemporaneo. Da un lato, siccome diciamo un attimo brevemente la trama della Peregina.
Praticamente è un'invettiva nei confronti del matrimonio. C'è questo personaggio principale che è interpretato da Tognazzi, che torna spesso nei film di Ferreri, è una sorta di feticcio, c'è un amore profondo tra Tognazzi e Ferreri, quasi come quello che ci fu tra Mastroianni e Fellini, ma vedremo che questo regista avrà anche un rapporto molto intenso con Mastroianni. Infatti definirà in una dichiarazione, è una persona molto schietta, io la definirei, Tognazzi come una sorta di fotocopia sbiadita di Mastroianni. Quasi come a dire che lui è una fotocopia sbiadita di Fellini, perché
sì,
c'è questo rapporto molto forte. Comunque il film niente, parla appunto di questa storia d'amore, di questo marito che prima era un Don Giovanni e che sposatosi con questa donna pura e casta, a un certo punto verrà materialmente ucciso da questa donna che lo vuole, lo desidera troppo, lo costringe a fare troppo sesso, sostanzialmente,
sì,
perché vuole rimanere incinta.
Sì, è un po'.
E lui verrà proprio prosciugato da tutti questi incontri notturni fino alla morte.
È un po' come la peregina, in fondo, perché la peregina, l'unico scopo è quello di procreare la specie, e poi dopodiché uccide.
No, no, muore perché gli si stacca il pipino all'apetto. E quindi muore.
Muore per quel motivo l'ape che ha procreato la peregina. E dopo questo primo film, io direi di fare uno stacco musicale un attimo.
Sì, un'ultima cosa, questo film ovviamente venne censurato dalla Chiesa Cattolica, perché all'interno c'è una critica anche nei confronti di quella che è la Chiesa. Infatti lui si ritirerà, farà un ritiro religioso, la donna è molto cattolica, quindi è una forte invettiva sia nei confronti dell'istituzione del matrimonio che nei confronti della Chiesa. E quindi venne censurato in Italia e uscì solo più tardi, e venne modificato il titolo per farlo uscire.
Sì, una storia moderna alla Peregina.
La Peregina. Musica.
She sang a good song. I heard she had a style. And so I came to see her, to listen for a while. And there she was, this young girl, a stranger to my eyes, strumming my pain with her fingers, singing my life with her words, killing me softly with her song, killing me softly with her song, telling my whole life with her words, killing me softly with her song. I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd. I felt she found my letters and read each one aloud. I prayed that she would finish, but she just kept right on, strumming my pain with her fingers, singing my life with her words, killing me softly with her song, killing me softly with her song, telling my whole life with her words, killing me softly with her song. She sang as if she knew me, in all my dark despair. And then she looked right through me, as if I wasn't there. But she was there, this stranger, singing clear and strong, strumming my pain with her fingers, singing my life with her words, killing me softly with her song, killing me softly with her song, telling my whole life with her words, killing me softly with her song.
le maglie della censura, visto che prima parlavamo dell'ape della l'ape regina che è stata sottoposta alle maglie della censura, avvolgono, abbracciano i film
l'anno
di Ferreri
successivo.
Anche l'anno successivo con La donna scimmia, di nuovo con
un altro Tognazzi. Capolavoro, secondo il mio modestissimo parere. Sempre con Tognazzi, sì, è una sorta di pseudo storia d'amore e d'arrivismo. E questo film lo potete vedere nelle domeniche d'estate sulla 7, lo fanno tutti gli anni, ogni anno me lo guardo, non lo so perché, capito sempre che quella domenica accendo la TV e c'è La donna scimmia.
I classici film da domenica d'estate.
Sì, infatti non l'ho mai visto dall'inizio.
Mai visto,
sì.
E praticamente racconta la storia di questo personaggio interpretato da Ugo Tognazzi che incontra questa donna, che è una donna, diciamo, ipertricoidale,
una scimmia.
Sì, diciamo che è molto pelosa, che è interpretata
completamente ricoperta di pelo su tutta la superficie del corpo.
Sì, che è interpretata da Annie Girardot, attrice francese,
bellissima tra l'altro.
Sì, che si sottopone quindi a un lungo make-up, si sarà sottoposta per diventare così barbuta. Il perché incappa nelle maglie della censura? Perché praticamente loro si innamorano.
Più o meno, sì. Non è proprio così, non è che si innamorano, lei si innamora di lui, perché praticamente lui la vuole usare come, lui è un poveraccio, uno che c'ha una lira, non sa più che fa, non sa più che inventasse per vive. Che fa? Conosce questa donna scimmia, la trova e decide di usarla come fenomeno da baraccone e farsi pagare. Però lei non è disposta, lei vive in un convento e queste suore la proteggono, quindi lui se la sposa per poterla portare via. Lei vuole che lui adempia i suoi doveri coniugali una volta sposati. Lui non vuole perché gli fa schifo sostanzialmente. Però invece poi praticamente scoppierà l'amore, sì, perché lei è di una dolcezza incredibile. Però poi praticamente in questi spettacoli dove lui la farà spogliare completamente nuda di fronte ad un pubblico malato, perché per voler vedere una donna in quelle condizioni
Donna barbuta sempre piaciuta.
Sì, fanno quindi questi spettacoli, ma poi lei rimarrà incinta e morirà di parto.
Sì, muore di parto.
E ci sarà una scena tristissima in cui lui piange disperato e non sa, e muore anche il bambino.
Sì. Nella versione originale di Ferreri praticamente il film non concludeva con la morte, ma con lui che porta in giro i cadaveri del bambino e della moglie come fenomeno dei baracconi.
Sì, è crudelissimo.
Però il produttore, che è Carlo Ponti, famoso produttore di quegli anni, degli anni 60, di gran parte del cinema italiano di quel periodo, nonché marito di Sofia Loren,
tra l'altro.
Impedisce che venga distribuito un film con questo finale, perché naturalmente troppo scandaloso, troppo contrario alla morale comune di quegli anni. E quindi viene rigirato questo finale in cui finisce addolcito con la morte della moglie, diciamo un finale lieto. E quindi continua, diciamo, la critica anche sul sociale,
contro la piccola borghesia e contro l'arrivismo del piccolo borghese disposto a sacrificare anche la vita umana per il denaro.
Sì, come precedentemente con l'ape regina.
Sì, volendo. Io vorrei sottolineare il fatto che la critica spesso noi ricordiamo Ferreri come un provocatore paradossale, uno spirito graffiante, un iconoclasta, misogeno, fustigatore di costumi, moralista. Gliel'hanno dette di tutti e di più. Invece, secondo me, va rivalutato, vanno rivisti i suoi film, perché è un gran provocatore e soprattutto è una persona che entra all'interno della società per scardinarla, per scardinare quelli che sono i nuclei portanti. Fino adesso abbiamo visto il matrimonio, la borghesia e l'amore, ma verranno toccati veramente tutti i temi della società.
E tra l'altro, secondo me, il fatto che muore in Francia, che muore a Parigi, è un sintomo, perché è un po' come dice Woody Allen alla fine di Hollywood Ending, in cui se non avrà successo in America, sicuramente avrà successo in Francia.
Sì, diciamo che i francesi hanno un occhio fino.
Particolare, più che un occhio fino, secondo me hanno un occhio particolare del cinema, e questi film un po' surreali, anche un po' sui generis, riescono a apprezzarli meglio magari da noi, dove soprattutto negli anni 60 sono sottoposti alle maglie della censura, che è molto rigida.
Io adesso, prima di fare il prossimo stacco musicale, volevo ricordare che, come la puntata precedente di Radiovisioni, abbiamo fatto questo connubio fortissimo che c'è tra Fellini e Mastroianni. In questa analizzeremo quello che c'è fra Ferreri e Mastroianni, però ovviamente non possiamo escludere tutti quei film che invece lo vedono in questo fortissimo rapporto con Tognazzi. Quindi diciamo un duplice rapporto regista-attori. Musica. Thank you.
E rientriamo di nuovo continuando nella filmografia e
sulla scia della colonna sonora di Ieri, Oggi e Domani.
Sì, appunto, e sulla scia di quello che dicevi prima del rapporto con Mastroianni, perché
infatti entriamo nel vivo della puntata.
Nel prossimo film, che è Oggi, Domani e Dopodomani, che però diciamo che è un film a episodi, quindi ha un episodio sì. Con la regia di Luciano Salce, uno di Ferreri e uno di De Filippo.
Sì.
L'episodio di Ferreri, che è l'uomo dei palloni,
i cinque palloni,
ha la particolarità che era girato come se fosse un film intero.
Sì, doveva essere un film intero, siccome poi fu un flop, decidono di restringerlo a episodio di Oggi, Ieri.
Sempre Carlo Ponti, tra l'altro, proprio per dire proprio com'era produttore in quel periodo di quasi tutti i film italiani di quel periodo.
Sì. E diciamo che questo film rappresenta un'anticipazione di quelle caratteristiche che poi ritroveremo in un periodo più maturo dell'opera cinematografica di Ferreri. Quest'opera diciamo è il fondamento di quel linguaggio che poi Ferreri adotterà in tutti i suoi film e anticipa soprattutto lo stile di quel capolavoro, secondo me, che è Dillinger è morto. Poi ne riparleremo di questo film.
Sì, successivamente, visto che gli era stato ridotto a 25 minuti e inserito in un episodio, Ferreri riuscì ad avere i diritti del film, di quello spezzone, girò nuove scene, lo rimontò, lo ridoppiò e creò Break Up, che sì. Quindi un nuovo film distribuito inizialmente solamente in Francia, proprio per tornare al discorso che facevamo prima, e presentato poi successivamente a Venezia nel 1973 e uscito in Italia solamente nel 79.
Sì. Questo film praticamente c'è Mario, interpretato da un magistrale Marcello Mastroianni, che è un ricco proprietario di una fabbrica di cioccolato che sta per sposarsi. Praticamente nel piattume di questa vita lavorativa e amorosa ci sarà uno scossone improvviso, che è questo dell'episodio dei palloni palloncini gonfiabili, ovvero praticamente lui fa pubblicità a questi gadget che sono questi palloncini e deciderà di scoprire, come se fosse la scoperta del secolo, quanto si può gonfiare un palloncino, quanto esattamente un palloncino può arrivare a gonfiarsi.
Fino a
ovviamente
quanto resiste?
Il palloncino scoppierà. Che cos'è? È una metafora bellissima, secondo me, su quanto praticamente c'è un'incapacità di una completa realizzazione dell'essere umano, poiché è impossibile sapere quanto si possa gonfiare completamente un pallone senza che esso ad un certo punto scoppi, lasciando così privi della possibilità di quantificarne la capienza massima, così per le possibilità dell'uomo.
Bel paragone.
È una metafora geniale.
Sì, è abbastanza, è particolare come cosa. E io direi che, siccome abbiamo introdotto Mastroianni, vediamo un attimo pure lui, proprio come biografia, prima di tornare al rapporto tra i due, perché Mastroianni, bisogna dire che inizia ad avere successo dapprima con I soliti ignoti nel 1958 e poi successivamente il grande successo di pubblico internazionale lo avrà con La dolce vita del 1960,
di cui abbiamo già parlato.
Lui praticamente lavora, inizialmente voleva fare l'architetto e quindi inizia a lavorare come disegnatore e si iscrive anche alla facoltà di economia e commercio. Però entra subito sente subito la passione del teatro e quindi si iscrive al Centro Universitario Teatrale. Riesce fino a recitare accanto a grandi attori dell'epoca e quindi si forma
anche
in questa
grandi
scuola.
Registi.
Anche grandi registi, certo. Si forma in questa scuola e finisce per, nella sua lunga carriera, a rappresentare l'emblema dell'italiano nel mondo.
Sì, sarà uno degli attori più famosi, più conosciuti e più amati all'estero del cinema italiano, tuttora.
Sì, tuttora ricordato, tuttora apprezzato.
Ricordiamo che Mastroianni nella sua lunghissima carriera ha fatto 129 film. Si tratta di a volte più di 5 film l'anno. Non sono tutti dei capolavori, ma diciamo che un buon 50% sono dei grandissimi film in cui lui è proprio l'emblema dell'italiano.
Sì, e proprio perché parlavamo di Mastroianni, c'è una canzone che è cantata insieme a Monica Vitti, che è cantata proprio da lui, che vi possiamo un attimo far ascoltare, perché insomma è
un tributo a Mastroianni.
Un tributo a Mastroianni, sì.
Pensavo al nostro amore giorni fa, com'era nato, sebbene contrastato.
Lo so, è stato proprio un fulmine, un baleno.
Sì.
Né più né meno che un botto a ciel sereno.
Potrà finire.
No, mai, adorata.
Se un dì ti stancheresti tu di me.
No, tu di me.
Io no di te.
Che vale disputarci sopra ciò?
Te dico no, io mai mi stancherò.
Adorata!
Quanto devi aver sofferto!
Che giorni ho passato senza te!
Amoroso!
Disoccupato! Eppure poco amato!
Ora!
Presente!
Ora, ora! C'è stato fra noi due un qui per qua che ci turbò, ma esso ormai passò.
Amore trionfò.
What a lovely day.
Se tu mi lasceresti, amore, un dì.
Today, basta così.
Vabbè, se fa per dì.
Che vale rinfangare quel che fu.
Non l'ami più.
Se sei soltanto tu.
Essere unico.
Amo del mio destino. La 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 la. Bello. Ore, ore, ore. C'è stato fra noi due un cui per quo che ci turbò, ma esso ormai passò.
Amor trionfò.
What a lovely day.
Se tu mi lasceresti, amore, un dì.
Today, basta così.
E vabbè, se fa per dì.
No, che vale rinfrangare quel che fu.
Non l'ami più.
No, ce sei soltanto tu.
Me fai morire.
E tu me fai patì.
Me fai patì.
E tu me fai morì.
E appunto, Mastroianni Vitti abbiamo appena ascoltato. E Mastroianni, 125 film fatti.
129
film fatti. Immaginiamo con quanti attrici ha mai potuto recitare.
Ma lui si è innamorato subito, però.
Sì, lui si sposa infatti con giovane, con Flora Clarabella. Carabella, no, Clarabella, perché quella è un'altra. Con Flora Carabella. E non si lasceranno mai, nonostante che.
Ci sarà una piccola parentesi con Catherine Deneuve,
da cui avrà Chiara Mastroianni, e non solo, anche con Faye Dunaway, sì. Se l'è fatta, il grande, il nostro Marcello.
Vabbè,
eh?
Ma lui era un sex symbol.
Era un sex symbol italiano, sì, rappresenta un po' così il sex symbol italiano. Fatta questa parentesi su Mastroianni, torniamo.
Andiamo avanti su Ferreri.
A Ferreri.
E dopo L'uomo dei cinque palloni esce Marcia nuziale. Siamo nel 1966. È un film ad episodi, cioè Tognazzi ovviamente. E praticamente sono cinque episodi di vita matrimoniale. Tutti quanti che parlano della disgregazione. È un po' ibseniano, io lo definirei. Perché c'è il salotto. Il
cultura.
Salotto, anche molto simile a Allen. Perché in questo salotto vengono davanti agli amici, vengono sviscerati i problemi della coppia, quelli che sono i problemi sessuali, quelli che sono, che poi la maggior parte sono i problemi sessuali fondamentalmente, e i problemi con i figli, ma solamente sul divano, nel salotto borghese, davanti agli amici. Più ibseniano di questo
non ci sta. Poi chi meglio di te può dircelo, quello è vero proprio. E anche questo film ha rischiato di non uscire addirittura. Qui proprio sempre la censura che incombe.
Ah, è ambientato in America, ovviamente questa borghesia così legata al salotto è molto più americana di quanto non possa essere italiana. Infatti la ritroviamo soprattutto nei film di Allen, non di certo nei film di Fellini.
Sì. Dopo Marcia nuziale, anche questo appunto come abbiamo detto che ha subito le maglie della censura, esce nel 1967 L'Harem, in cui un po' la sua vena tra virgolette corrosiva, secondo parte della critica, si attenua, mentre riesplode con forza e veemenza nel film di cui già accennavi te precedentemente, che è Dillinger è morto,
interpretato da un meraviglioso Michel Piccoli, che anche lui, come Antoniazzi, ritorna molto spesso nei film di Ferreri, e nella maggior parte delle volte tra l'altro mantiene il suo nome originale. E è un film antirealista, antinaturalista, è un film completamente e pienamente surreale. Se non l'avete visto, vedetelo assolutamente, perché è veramente non so spiegarvi. Il titolo, tra l'altro, non c'entra assolutamente niente, però per chi come me è un grande appassionato di Bukowski sa che Dillinger, e Dillinger è morto, è un articolo che Bukowski leggeva in uno dei capitoli di Storie di ordinaria follia. Infatti uno dei film di Ferreri più avanti sarà proprio Storie di ordinaria follia, e sarà una specie di summa di 5 romanzi di Bukowski. Quindi io e Ferreri abbiamo questa cosa in comune, grandi appassionati di Bukowski.
Ci avete una cosa in comune tra i due. La trama, se si può parlare di trama, praticamente il film racconta la storia di questo ingegnere designer che rientra in casa mentre la moglie dorme e si prepara una ricca cenetta.
E un'altra curiosità su questo film, la cucina che vedete, e dove appunto il protagonista si prepara questa succulenta cenetta, è la cucina della casa di Tognazzi a Velletri, perché Tognazzi, l'aspirazione di Tognazzi era quella di diventare un grande cuoco, cosa che in realtà era veramente nella vita. Infatti si vede questa cucina fornita di tutto, enorme, bellissima, con tantissime riviste di ricette che sono le sue proprio.
Che particolare, che cosa, è una
erano
bella curiosità questa,
per
sì, perché talmente amici che gli cedi la casa per fare le
solo per quella fare... però solo la cucina, l'altra parte della casa no, non è...
Quindi si prepara, dicevamo, questa ricca cenetta, trova una vecchia pistola, inizia a risistemarla e si proietta dei filmini,
delle sue scene
così,
di vita matrimoniale,
va nel letto della cameriera, elimina la moglie e si imbarca su un veliero.
Riassunto al massimo, è un film, un'altra particolarità, completamente in silenzio, non si parla mai. Ci sono 4 battute forse in tutto il film, 2 all'inizio e 2 alla fine, per il resto è tutto nel più totale e completo silenzio. È veramente più antinaturalista e antirealista,
sì, più anche contrario, diciamo, a tutto quello che
alla logica del cinema,
che uno può, che
il
può
silenzio.
Essere il film o il cinema in generale,
sì.
E infatti non ha torto, viene considerato uno dei migliori film di Ferreri a livello assoluto proprio.
Io devo dire che sinceramente la prima volta che l'ho visto ho detto: senti, ma che cacchio è sta cagata? Poi l'ho rivisto e invece è veramente veramente geniale.
Adesso io farei una nuova pausa musicale e ci sentiamo, torniamo subito dopo lo stacco.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Don't question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained or nothing's lost at such a cost. Still I'm gonna
There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you will lose your mind. In life unkind.
Eravamo nel 1969 con Dillinger è morto, stesso anno in cui esce Il seme dell'uomo. Seguirà l'udienza, ma poi per ritornare di nuovo a Ferreri Mastroianni attendiamo il 1971 con La Cagna, interpretato appunto da Mastroianni e la Deneuve. Rappresenta una sorta di ricostruzione del mito del buon selvaggio di Rousseau, in cui praticamente Mastroianni vive in quest'isola deserta con il suo cane. Approderà questa Deneuve, verrà ucciso il cane e lei prenderà il posto di questo amico cane silenzioso.
Ah, una bella visione questa.
Sì, è un po' stravagante, c'è questo isolamento. E il film si concluderà con questo aereo rosa con cui Giorgio e Lisa desiderano decollare, che anticipa la partenza fallita del protagonista di I Love You, che è un film stranissimo, che, dove praticamente il protagonista fa all'amore con un portachiavi. C'è la depravazione dell'uomo ai massimi livelli, è proprio assolutamente troppo.
Ma è sempre, no, I Love You, non ho capito, è un film di
Ferreri.
Ah, sempre di Ferreri, ok.
Sì, Mastroianni e la Deneuve resteranno aggrappati quindi a questo sogno di volare verso la libertà. Forse è un caso, forse no, ma Mastroianni 3 anni dopo scenderà da quest'aereo per un banchetto mortale che sarà proprio quello della grande abbuffata.
Sì, quindi dici che c'è un collegamento tra i due film, volendo. Sì. Interessante.
Siamo nel 73.
1973, sì, la grande abbuffata, che ha un grandissimo cast di attori: Tognazzi, Piccoli, Mastroianni, Philippe Noiret, solo per citarne alcuni, perché sono
André
veramente...
Ferrol. E ricordiamo che tutti quanti mantengono il loro nome di battesimo, i protagonisti si chiamano con questo nome. Questo probabilmente è l'unico film che avete o sentito nominare o visto di Ferreri, perché è il suo capolavoro. Ed è vero, è il suo capolavoro, è un grande capolavoro. E parla appunto di un banchetto mortale. Raccontarvi la trama sarebbe quasi riduttivo, perché è veramente un po' complicata.
Sì, succede un po' di tutto. Questi amici decidono di richiudersi in una villa e passare a compiere, diciamo, un quadruplice harakiri gastronomico e erotico, fino
sì,
ad
sesso
e cibo insieme. E quindi possiamo immaginare quali cose posso partorire dalla mente di questo
film.
Io
l'unica cosa che voglio dire è che questo film rappresenta un rovesciamento del bugnueliano fascino della borghesia. Non so se l'avete visto. In quel film c'è una borghesia molto pacata, sia a livello di sesso sia a livello di cibo. Qui invece i protagonisti rimangono a tavola inchiodati. Qui invece, nella grande abbuffata, decidono un emblematico suicidio, allucinato dall'apologo della coazione autodistruttiva del ricco occidente, attraverso le schegge di un sarcasmo feroce e anche da qualche repentino frammento di struggente tenerezza. Un film che io definirei quasi grottesco, perché ci sono delle immagini veramente in cui i bisogni dell'uomo sono i protagonisti. I bisogni dell'uomo sono la fame, sono il sesso e sono
gli istinti primordiali dell'uomo. Io ho trovato una citazione che ha fatto Alberto Moravia di questo film di Ferreri, Moravia dice: Ferreri è il nostro regista più autenticamente ed esclusivamente moralista, una rappresentazione spietata e senza sfondi positivi che oscilla fra l'humor nero e la satira di costume e rivela una lontana archetipica origine cristiana, anzi biblica. La grande abbuffata, prima ancora che un attacco al sistema occidentale, com'è, come dicevi anche te, il fascino discreto della borghesia, che tratta in fondo dello stesso argomento, è una specie di sacra rappresentazione in cui è descritta la fine che aspetta ghiottoni e lussuriosi. Secondo Moravia, mentre Buñuel è attuale, Ferreri, almeno in questo film, è eterno.
Sì, è eterno, è vero, e un film eterno.
Queste sono le parole appunto di Moravia. Ci sono stati molti critici che hanno parlato di questo film. Tra le altre cose, c'è chi dice che in questo film si racchiudono tutte le immagini più dense del cinema di Ferreri: carne viva, carne morta, cani gironzolanti, ululati di lupi, quarti di vitello poggiati, cioè c'è di tutto e di più, che un po' rappresenta questa immagine di quasi surreale che
sì,
un po' percorre tutto.
È un film assolutamente visionario questo, e per chi non l'avesse visto, veramente di tutto cuore vedetelo, perché non va assolutamente perso.
Per chi è di lingua inglese o che vive all'estero, il film è distribuito nei paesi di lingua inglese con il titolo di Blowout. Quindi se lo dovete recuperare, vivete all'estero, cercatelo come Blowout piuttosto che come La grande abbuffata o Le Grand Bouff in francese.
Ma adesso una nuova pausa musicale e poi vogliamo nell'anno successivo
con una canzone proprio tratta da La grande abbuffata. Eccoci di nuovo, continuiamo a parlare di Ferreri, di Marco Ferreri quest'oggi, regista italiano ma internazionale,
sì.
Diciamo, perché grande successo l'ha avuto anche all'estero.
Sì, e tra l'altro questo film di cui abbiamo appena parlato, La grande abbuffata, e questo di cui stiamo per parlare, Non toccare la donna bianca, sono coproduzioni con la Francia.
Sì, forse perché da noi non trova magari tanti finanziamenti per questi generi di film. Diciamo, siamo in pieni anni 70, tra il 60 e il 70 la censura era abbastanza pesante.
E siamo di nuovo siamo nel quarto film in cui vi è una collaborazione con Mastroianni, anche qui un cast d'eccezione. Vediamo che ha degli attori feticcio, li possiamo definire Ferreri, perché sono sempre gli stessi sostanzialmente, ovvero Mastroianni, La Deneuve, Piccoli, Tognazzi, Noiret, come si dice?
Sì, Philippe Noiret. E c'è anche Paolo Villaggio.
Qui c'è anche Paolo Villaggio. Questo film è il surrealismo. se avete visto, che ne so, Le Chien Andalou di Buñuel, avete detto...
E chi non l'ha visto?
Sì, finalmente siamo riusciti a mettere in immagini una corrente letteraria. No, vedete, non toccate la donna bianca e capirete veramente cos'è il surrealismo. Siamo in un caffè parigino, il generale Terry, che è interpretato da Noiret, e altri personaggi politici americani discutono sui danni effettuati dalla massiccia presenza di indiani di varie tribù. Ricordiamo che il film è ambientato negli anni 70, ci sono gli indiani a Parigi, e decidono di chiamare il generale Custer, che è quello della guerra di secessione, non so se ricordate. Questi si presenta in assetto di guerra, che è interpretato da Mastroianni. Smanioso, vorrebbe attaccare Toro Seduto e i suoi, ma viene trattenuto. Nel frattempo, spiati da un professore di antropologia, che è proprio Paolo Villaggio, che rappresenta proprio la parte grottesca della cultura, quella che veniva anche da Gabber, che quando parlava di questa elite culturale italiana che è così bassa, e viene rappresentato magistralmente, secondo me, qui da Ferreri, quanto il laureato a volte può essere ottuso e grottesco. E vengono spiati appunto da questo professore di antropologia e dalla guida indiana, che è interpretata invece da Tognazzi, che è Mitch. Gli indiani si armano e vengono effettuate delle repressioni crudeli e delle esecuzioni capitali. Custer intanto si innamora di una croce rossina, e nel giorno fissato il generale Custer, ripetendo gli errori della battaglia di Little Big Horn, quella dove uccise poi Toro Seduto, ove il settimo della cavalleria rimase sterminato, non attende il congiungimento con il generale Grant, che è un megalomane che ce la vuole per forza aver vinta lui. E alla fine, vabbè, la battaglia si concluderà con la morte di questo, della Croce Rossina, e di questo generale Grant, che era un vigliacco sostanzialmente. Non toccare la donna bianca perché? Perché Mitch, che è questa spia indiana interpretata da Tognazzi, cerca di sedurre questa Croce Rossina, e ci sarà una parte in cui Ferreri attore intervista come giornalista il generale Custer, che è Mastroianni, in cui Tognazzi tocca questa donna e lui si gira e fa: non toccare la donna bianca.
Da qui il titolo.
Quindi anche sul razzismo.
Surrealità a go-go, praticamente. Sì. Perché indiani negli anni 70 a Parigi è una trama che è un'allegoria.
È un'allegoria sulla lotta, diciamo un western moderno, può essere definito.
Non toccare la donna bianca è un film tra i più riusciti di Ferreri per quanto riguarda la struttura narrativa. La forza del film, dice parte della critica, sta da una parte nel fatto che ricalca con sorniona fedeltà, ma in chiave satirica, il western classico, con le sue situazioni canoniche, convenzionali, e i personaggi anche che sono sempre gli stessi, quasi stereotipati. E dall'altra, che la conquista del West è trapiantata nell'immensa voragine delle Halls.
Sì, le Halls, che sarebbero praticamente un quartiere parigino, sì, che in quel momento lo stavano distruggendo per costruire un centro commerciale, praticamente qualcosa del genere. Invece nel film questo quartiere viene visto come la patria degli indiani, che devono però è una critica alla xenofobia, praticamente, di questa Parigi contro questi indiani.
Sì. E appunto da questa contaminazione di cui dicevamo, tra la riproduzione del western classico e il suo essere trapiantato nella Parigi moderna, quindi c'è la contaminazione tra il colonialismo americano e le lotte sociali parigine.
Esatto.
Che vogliono rappresentare appunto...
È una commissione di temi passati e presenti xenofobi che si ritrovano all'interno di un film assolutamente surreale.
Sì. Praticamente abbiamo raccontato un film che attraverso delle immagini allegoriche, delle metafore, delle rappresentazioni quasi visionarie, vuole però affrontare un tema sociale, e non è che è un esercizio di stile, un semplice esercizio di stile.
E poi, per parlare un po' più basso e per ricordare che stiamo parlando di Ferreri, anche qui le scene di sesso non mancano.
E detto questo, io farei un ennesimo stacco musicale e torniamo dopo. Thank you. E con questa musica di sottofondo rientriamo negli ultimi 10 minuti di Radiovisioni, quest'oggi dedicato a Ferreri, ma non solo, dedicato anche al rapporto tra Ferreri e Mastroianni, che abbiamo un po' tirato fuori in
e
precedenza.
Ci restano due film di questa grande collaborazione, che sono, quindi sorvoliamo sull'opera di Ferreri Altra, che è quella senza Mastroianni, per arrivare a Ciao Maschio, che è del 78, di cui Riccardo adesso ci parlerà.
Sì, allora,
siamo a New York,
siamo nel 1978, in cui l'elettronico Lafayette è in rapporto con il megalomane direttore di un museo delle cere di Roma Antica, un solitario anarchico italiano, e con un piccolo scimpanzé di cui diventa padre putativo. Un film catastrofico, quasi quietamente ottimista,
ma non disperato, viene definito da Azcona.
Sì.
Ritorniamo quindi ai primordi del cinema di Ferreri. Questo, come Non toccare la donna bianca, vedono una copartecipazione alla stesura della sceneggiatura con Azcona.
Sì, in una New York fatiscente e apocalittica, fra le dita di King Kong appena caduto dai grattacieli del World Trade Center, una scimmietta rinnova per il protagonista di Ciao Maschio l'illusione della paternità. Durerà poco, perché la protervia delle donne, il fuoco, i topi e la morte stanno vibrando gli ultimi colpi alla nostra civiltà. Il nuovo impero d'Occidente si disgregherà fra le fiamme come il museo delle cere di Roma Antica. E solo dopo l'inevitabile anno zero un bambino potrà rientrare in un mondo tornato alla semplicità della natura. Con questa era una definizione della critica di questo film.
E io vorrei dire che questo film, Ciao Maschio, come quello di cui parleremo adesso, Storia di Piera, e come I Love You, di cui ho già parlato, rappresentano come in un continuum l'incomunicabilità che vi è fra uomo e donna. Infatti, con Storia di Piera del 1983, Ferreri dice che praticamente questo film vive al di là della storia, al di là del tempo e dello spazio. A lui non interessa mostrare il ritorno alla forma. A lui interessa mostrare il ritorno al mito, e solo in virtù di questo e di una naturale predisposizione a vivere al di fuori degli schemi sociali vi potrà essere comunicabilità. L'uomo da tutto questo non può che restare escluso. La naturalità femminile, in cui il regista contrappone la teatralità e la finzione invece maschile di quest'utopia maschilista, viene rappresentata da Marcello Mastroianni, padre di Piera, che, vestito di raso bianco come un attore del varietà, suona con la fisarmonica Bandiera Rossa per la figlia. Questa scena rappresenta la demolizione del sogno comunista, che ormai è stato americanizzato dall'uomo. Piero Spila ha definito Mastroianni come l'uomo che si è messo in aspettativa mentre nelle viscere della donna fermenta il futuro. Quindi Storia di Piera è solo apparentemente un film fiducioso nel futuro. Nel finale di questo film si raggiungerà un equilibrio, però questo equilibrio non è un happy end, ma è la consapevolezza della sconfitta della ragione. Se è vero che la donna salva se stessa, essa può vivere in una circolarità in cui non c'è speranza e ricongiunzione con l'altro sesso. Uomini e donne sono condannati da Ferreri all'incomunicabilità.
Dura, pesante pure questa affermazione, che si evince dai film di cui abbiamo anche parlato in tutta questa puntata.
Sì, e secondo me per capire questa fortissima incomunicabilità, il film più emblematico è Marcia Nuziale, di cui abbiamo parlato prima, perché ho detto del salotto ibseniano in cui solamente davanti agli altri si riesce a sviscerare bla bla. L'ultimo episodio di Marcia Nuziale sarà proprio un episodio in cui la donna non esisterà più, ma vi saranno solo uomini e bambole gonfiabili.
Che bel futuro. Che bella immagine.
Sì, ed è ambientato, mi pare, in un ipotetico 2030, in cui la donna verrà proprio serve praticamente solamente per
alla riproduzione,
esattamente. Per tutto il resto c'è la bambola gonfiabile.
C'è la bambola gonfiabile. Saranno contente le femministe all'ascolto, e avrà avuto anche molto supporto da parte delle femministe.
Perché è
attenzione.
Proprio è una critica nei confronti di questo, non è un appoggio a perché questo avvenga. E bisogna stare molto attenti, c'è un confine labile tra le affermazioni di Ferreri, si potrebbe intendere tutto e tutto il contrario di tutto.
Certo, visto in un modo ma anche nell'altro, è
esattamente
ovvio. Allora, adesso, prima dei saluti finali, lasciamo con un altro stacco musicale, no?
Sì. Sì, ma prima che questa musica parta, io volevo dire, visto che qui si accusa Ferreri di misoginia, un film che uscirà nell'84 si intitolerà proprio Il futuro è donna.
Take me now, baby, here's I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Era un omaggio a Fuori Orario, una trasmissione del palinsesto notturno di Rai 3 condotta da Ghezzi che insomma,
parla di cinema,
sì.
E quindi è un richiamo, e lui domani metterà la sigla di Radiovisioni come omaggio a noi.
Certamente.
Ovviamente e notoriamente.
E quindi dopo aver fatto un omaggio al cinema italiano, noi con questa puntata sul dimenticato ma intramontabile, come lo definiva Moravia, anzi eterno, Ferreri, ci possiamo salutare?
Sì, ci possiamo salutare, naturalmente ricordandovi l'appuntamento il mercoledì alle 19.30 e le repliche durante il weekend di Radiofonica, che è il pomeriggio.
E in podcast.
E anche in podcast potrete ascoltare e riascoltare anche le trasmissioni della precedente stagione di Radiovisioni. E adesso, prima della nostra bellissima e amata sigla, un altro piccolo momento musicale. Ci sentiamo mercoledì prossimo.
Ciao!
Ciao!
Lavoratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.